prima di iniziare la discussione, domanderei ai presenti se si fermano o no per mangiare un piatto di pasta insieme, così ci contiamo e sappiamo quanto. 1, 2, 3, 4, 5, poi in appetenti,
anche adesso. Ma c'è?
6,
va bene, va bene. Non è che non mangio.
7, sì, vabbè, facciamo per una decina, poi... Non c'è pensamento.
Non è che mangerà solo.
Sì, anche io. Allora, volevo dire due o tre cose e porti uno o due domande. Effettivamente quella giornata contiene in nuce molto, molto di quello che avverrà dopo e addirittura ci porta fino a Piazza Fontana, perché Ambrosini lo troviamo tra i nomi della strage di Stato, della controinchiesta, ed è come una folgorazione estremamente esemplificativa, a cui poi seguirà però una fase di latenza prolungata su Milano, tant'è che prima di poter tornare in forza a Milano i fascisti dovranno fare un lungo giro per l'Italia, per le campagne, però in quella giornata c'è effettivamente già tutto. Che Mussolini avesse deciso anticipatamente oppure no, sì, è un particolare, però perché in quell'occasione, come sarà poi nel caso di Matteotti, secondo me quello che conta è la rivendicazione politica. E anche proprio in termini di esplicitazione politica non avrebbe potuto essere più chiaro. Io ho due domande, visto che hai studiato molto da vicino la dinamica e le forze in campo. La prima è chiaro che la risposta socialista è molto molto debole, per quanto possa essere apprezzabile il fatto di lanciare una sottoscrizione, perché anche quella è una maniera di coinvolgere, non era quella la risposta non avrebbe potuto essere altro che la rappresaglia. Ecco, la domanda è se secondo te, proprio considerate le forze in campo, ci sarebbe stata la possibilità, avendo una determinata, di andare alla sede e impiccarne una decina di lampioni oppure. La seconda domanda è la sua domanda considerazione è che anche nella manifestazione che evidentemente vuole forzare i termini della giornata che si dirige verso, però c'è un problema di armamento. E quindi questo significa anche che non è solo sempre questione di determinazione politica, ma anche proprio di adeguatezza, che è un problema che abbiamo anche noi oggi. Quante volte in realtà non arriviamo a pensare realisticamente in tutta la loro prudenza in termini dello scontro. Quel giorno evidentemente non bastavano i bastoni. E non bastava neanche quel nucleo che faceva da servizio d'ordine, no? il giro di Mariani, che poi era la guardia del corpo di Malatesta, che ecco, siamo proprio avanti, ma tra l'altro su questo sarebbe stato interessante discuterne anche con la Mirella, secondo me va molto rivalutato. Ora è vero che c'è stata quella un'imperfezione tecnica che costò tanto, però insomma si sapevano fare, ci stavano dentro e non è che ci fossero molte altre cose da fare, cioè fu l'unico gruppo che a Milano capì che c'era da andare a prenderli subito, e se c'è qualche cosa con tutti i limiti che può aver avuto, limiti e l'antichità che può aver avuto l'antifascismo militante di Italia, però questo è che bisognava muoversi subito, è forse una delle poche cose giuste che ci si è. Poi magari il giudizio storico complessivo sul fascismo, la resistenza, eccetera, non era adeguato, però che appena si fossero pronti bisognava andarli a prendere, questo fortunatamente almeno la seconda volta lo si era capito. Ecco, la mia domanda è perché io mi sono detto, ecco, lì bisogna andare alla sede e rifaglio lo stesso, ma ci sarebbe stato, secondo te, cioè c'era qualcuno a Milano che sarebbe stato in grado di farlo nel giro dei compagni, della militanza proletaria?
Sì, viene anche proposto.
Cioè, perché bisogna vedere il fascismo? Perché poi ci sono le descrizioni dei picchetti di fascisti che avevano, però realisticamente si sarebbe potuto fare?
Volevo cercare il pezzo in cui ne parlo, perché c'è la testimonianza di chi, di alcuni anarchici che trovandosi la sera presso in Piazza del Duomo parlano dei socialisti e dicono: ragazzi, qui noi avremo anche delle cosette da usare e da andare a regalare alla redazione del popolo d'Italia. Abbiamo delle cosette che potrebbero essere utilizzate. I socialisti che erano i più diretti interessati si tirarono indietro aspettando ordini dall'alto, e gli ordini dall'alto dicevano di mantenere la calma e di non dare, di porgere quasi l'altra guancia, giocando tutto un discorso di solidarietà anche abbastanza vittimistica rispetto a un fatto assolutamente grave come quello che era successo. La cosa finì nel mondo delle intenzioni, ovviamente tutte le possibilità c'erano, anche perché poi quelle cosette vennero usate in altri momenti.
Ecco, ma rispetto al presidio dei fascisti e alla loro sede, secondo te? Ma cioè, era effettivo oppure no? Perché chiaramente nella descrizione loro ci volevano i carri armati per me.
Secondo me era fattibile, soprattutto prendendo di sorpresa, secondo me magari all'alba o qualcosa del genere, insomma. Il movimento fascista in quella fase lì innanzitutto non è ancora strutturato come sarà di lì a pochi mesi o a pochi anni. Tant'è vero che per tirare su 200 persone, 200-300 persone, che è il nucleo effettivo che si muove sulla piazza e fa delle cose, devono raccogliere di tutto. Il futurista, l'ardito, il mutilato, quello dell'Unione Antibolscevica, il monarchico, il borghese raccattato in galleria, insomma è cioè il popolo d'Italia, la redazione, il Covo sarà un presidio ben più organizzato, ben più strutturato in seguito. In quel momento lì penso che l'intenzione di andare a tirare almeno delle bombe a mano fosse abbastanza fattibile. Non è ancora il fascismo appunto di lì a poco, insomma, siamo ancora a fase abbastanza embrionale. Mussolini è bravo anche a mettere, diciamo, il cappello su tutto quello che era successo, nonostante che avesse avuto ben pochi dei suoi, proprio dei fasci di combattimento presenti e attivi sulla piazza. Quindi sì, poi vabbè, l'obiettivo poteva essere anche un altro, voglio dire, se andavano in un'altra sede, c'erano almeno tre sedi coinvolte nella gestione della spedizione, per cui se non era quella poteva essere un'altra, però la risposta avrebbe sicuramente avuto, la risposta subito avrebbe avuto un significato, sarebbe stato un messaggio molto, molto importante, tanto più che appunto quello che succederà appunto nel giorno successivo, la continuazione dello sciopero. Addirittura ancora il giorno dopo ci saranno strascichi di sciopero, operai che senza alcun ordine si muovono, bloccano, alcuni vengono trovati armati, c'è una disponibilità, addirittura appunto si parla di alcuni socialisti che si offrono in un'assemblea per andare a uccidere personalmente Mussolini, insomma la tensione è tale che al di là della fattibilità dell'azione sicuramente ci sarebbe stata un'accoglienza più che favorevole da parte del mondo proletario milanese e non soltanto milanese. Rispetto alla questione che dicevi tu dell'armamento, è evidente che c'è una simmetria, anche perché i compagni che organizzano quel corteo in modo più o meno spontaneo non stanno a prefigurarsi lo scenario che si andrà a realizzare di lì a poco. appunto a Nerandelle e Sassi, perché immagino magari di scontrarsi con la carica della cavalleria o il Tafferuglio o qualcosa che comunque non ha la dimensione di un attacco di guerra con le bombe a mano. Cioè, è la prima volta che si usa su una piazza di una città la bomba a mano come primo elemento di aggressione nei confronti di un corteo politico di altro serio. E l'utilizzo delle pistole è assolutamente indiscriminato. Sì, le pistole giravano, cioè non era una cosa, non era così eccezionale. Queste arrivano addirittura forse con delle pistole mitragliatrici, cioè siamo veramente a un altro livello. E il discorso della, della guerra civile ha anche questo, questa faccia qua, che da una parte c'è un movimento, chiamiamolo un movimento, un'aggregazione che ha una strutturazione di tipo militare, hanno un'esperienza di tipo bellico e hanno anche, diciamo, anche da un punto di vista psicologico, la disponibilità, la disposizione a freddare una ragazza di 19 anni con un colpo in testa. Evidentemente questi avevano già fatto fuori talmente tante persone, per cui il problema di sparare nel mucchio della gente semplicemente armata di bastoni non era assolutamente un problema. Tanto è vero appunto che poi assassini come Albino Volpi, insomma, appunto, tra gli assassini di Matteotti, era un curriculum come quello di Dumini, un curriculum da assassini, cioè veramente qualcosa di incredibile, che però era iniziato nel mondo della guerra, nelle trincee, negli assalti notturni in cui tagliavano la gola alle sentinelle sul piano. Ecco. È un, secondo me è una fotografia di un momento storico in cui noi non possiamo fare a meno di considerare che siamo pochi mesi dalla fine della guerra, siamo ancora dentro la guerra. Anche materialmente c'è ancora più di alcune centinaia di migliaia di soldati che sono ancora al fronte. La conclusione del congedo sarà alla fine del 19, quindi siamo ancora dentro la guerra. Io ricordo ancora mio nonno che è partito in guerra nel 16, verrà congedato nella primavera del 19 in anticipo sulla data in cui lui avrebbe dovuto lasciare l'esercito, che era nell'autunno del 19, in virtù di una riforma per motivi di salute. Quindi siamo ancora dentro una dimensione di guerra a tutti gli effetti, e chi torna dalla guerra è ancora imbevuto di uno spirito che oggi secondo me noi non siamo in grado di immaginare completamente. L'attitudine a una violenza di quel tipo lì, alla disponibilità, all'uso di armi contro della gente inerme, dei civili, è un qualcosa che ha come premessa quegli anni di guerra, quel tipo di azioni a cui erano stati abituati, soprattutto quelli che hanno fatto parte delle parti d'assalto. Quindi non solo c'è una asimmetria di armamento materiale, c'è probabilmente anche una asimmetria di armamento mentale. Su un altro particolare che a mio avviso è interessante, anche perché mi è costato un bel po' di lavoro. Io ho cercato, utilizzando sia le fonti giornalistiche sia le fonti di polizia, di tirare giù un elenco che trovate in appendice al libretto dei feriti, dei morti e dei feriti. È interessante perché di alcuni si sa qualcosa, di qualcuno si sa molto, e di altri si intravedono degli elementi. Ecco, è interessante vedere, appunto, come dicevo, l'età media è veramente bassa, e quindi è un proletariato assolutamente giovane quello che è coinvolto in questa dinamica di piazza sovversiva. e i politici schedati, conosciuti come tali, non sono molti. Se non sbaglio sono 4 socialisti, compresa la Teresa Galli, 2 anarchici e un sovversivo generico. Tutti gli altri, che sono appunto hanno circa una 50, anche negli anni successivi non sono schedati come attivisti politici militanti. Quindi è veramente, a mio avviso, una piazza molto, molto giovane, molto spontanea, dentro cui appunto le forze politiche rivoluzionarie, appunto soprattutto i socialisti rivoluzionari di varia tendenza, gli anarchici, i sindacalisti rivoluzionari, sì, sono presenti, ma il loro ruolo probabilmente non è stato neanche poi così, così decisivo. Vedo proprio un'ondata spontanea, appunto anche nelle descrizioni giornalistiche, questi giovani quasi allo sbaraglio che vanno contro le forze di polizia nella prima fase degli incidenti. Poi curiosamente tra i feriti, ovviamente di parte fascista, c'è Giuseppe Corridoni, che era il fratello di Filippo Corridoni, un noto appunto sindacalista rivoluzionario morto al fronte. È un elenco che ho trovato abbastanza interessante, appunto poi mi soffermavo sulla figura di Libera Ceretti, che appunto è altrettanto significativa per la parentela con appunto figlia del dirigente, dell'esponente, dell'attivista socialista, addirittura appunto candidato nel 22, era candidato nelle liste del Partito Socialista. Niente, è un elenco probabilmente non definitivo, perché molti probabilmente dei feriti non si presentarono per ovvi motivi in ospedale, e ho trovato un'altra decina di nomi feriti leggermente, i dati anagrafici sono assolutamente incompleti, però sui 52 nominativi, comprendendo anche militari, comprendendo anche fascisti, insomma è una fotografia della piazza secondo me abbastanza rispondente, insomma, rispetto a chi c'era, quel giorno.
Che accennavi, che ha dato anche la risposta Marco, i livelli di organizzazione, di livelli di durezza delle armi utilizzate, vabbè, come diceva anche Marco, è chiaro che il corteo che dei dissidenti, diciamo, che andava verso il Duomo non pensava a questo attacco qua. Ma la cosa che impressiona è che questo attacco, lui l'ha anche messo in evidenza, è stato un attacco di guerra. Ora, siamo che c'è un governo reazionario, si sa, però voglio dire, da una copertura, questi qua erano sicuri, hanno fatto l'azione, hanno fatto i morti, hanno assaltato l'avanti, eccetera, ma erano sicuri della copertura che avevano a livello istituzionale, che si potevano permettere quei livelli di armamento uscendoli impuniti, come sono stati, anzi di più, sono stati lodati. Quindi è chiaro che la differenza è che io vado con un'arma e poi vengo massacrato anche punitivamente, no? Questi vanno con le bombe a mano, non succede niente, eccetera, eccetera, è chiaro che hanno questo vantaggio enorme che sfruttano e hanno continuato a sfruttare. Il grave è della risposta del Partito Socialista, del Partito di Sinistra presente in quel momento lì, anche quello anche più aggredito, l'Avanti eccetera, Partito Socialista, che ci fa spiegare anche un fatto, perché di questi morti, che sono morti in una situazione, come rivendico con i fascisti, è stato l'inizio di una del fascismo stesso, nel senso ancora informale, ma poi dopo ha avuto fiato, e vengono, cioè non vengono ricordati, il Partito Socialista semmai ricorda il fatto dell'Avanti, ma non questa aggressione di massa militare in cui produce morti, feriti e quant'altro. E non vengono ricordati per due motivi. Uno, perché quando quelli sono dissidenti, che cazzo te l'ha fatto fare andare a manifestazione ufficiale in piazza, quindi non andavano tanto difesi e incoraggiati. Secondo, perché la scelta dell'Avanti, del Partito Socialista, e poi si determina anche nei giorni successivi, è chiara, di non rispondere, e pensando poi sul piano pacifista di risolvere la questione. La questione ancora quindi più grave è che quando nel giorno successivo monta la protesta, a questo punto la forza del movimento operaio cos'era? Le fabbriche eccetera, solo mettendo in piedi quella forza lì poi dopo all'interno organizzarti anche militarmente, invece che questa cosa qua viene smontata. Quando i scioperi anche spontanei vanno avanti, mentre per esempio, che però non aveva potevo fare, l'Unione Sindacale Italiana, in particolare Mando Borghi, che era segretario nazionale, diceva bisogna continuare, però per continuare ci vuole tutto il movimento, perché se è dimezzato non continui. E invece da parte del Partito Socialista hanno disarmato questa risposta dei lavoratori, che spontaneamente giorni dopo si montava, e quindi e da lì è stato il disastro. E si spiega anche perché questi morti non vengono mai ricordati, e invece noi oggi li abbiamo ricordati, ma ancora di più c'è un'intenzione di ricordarli pubblicamente proprio in quei luoghi, e con nome e cognome, solo la Teresa Galli, ma anche gli altri, e questa è l'intenzione che stiamo portando avanti e ci stiamo incamminando, speriamo, anche per essere uno, non è che con queste si combatte il fascismo, però diciamo così è un elemento in più che può servire per chiarificare le cose e per ostacolare quello che anche di brutto sta avvenendo. Non a caso la legge che ha fatto Salvini, che voglio dire è pesante, è ampissima.
Sì, tra l'altro, ricollegandomi a quello che diceva Enrico, mi viene appunto da riflettere su come appunto poi è stata ricostruita soprattutto da parte appunto del Partito Socialista, ma non solo, ma anche degli storici che poi hanno ripreso in mano la giornata, mi ha colpito una cosa in cui, tra l'altro, inizialmente ero caduto anch'io. Credevo che i due morti, oltre a Teresa, fossero stati fatti durante l'assalto alla redazione della Avanti. Perché è questo che viene in qualche modo a un certo punto avvalorato. Durante l'assalto all'Avanti appunto ci sono anche queste due vittime, spostando appunto ulteriormente il problema, quello che succede durante la giornata, sullo scenario della redazione dell'Avanti, compresi quelle morti che invece sono morte in un conflitto a fuoco, che è una cosa diversa, perché comunque, seppur in modo molto embrionale, vengono sparate le prime pistolettate contro i fascisti durante quella giornata. Anche se saranno stati in due a sparare contro i fascisti, è il primo conflitto, è la prima risposta, seppur embrionale, seppur assolutamente non prevista, in cui si risponde piombo su piombo, usando appunto l'eufemismo, anche se il rapporto di forza è assolutamente a sfavore dei nostri, no? Però appunto c'è stata proprio un'operazione, secondo me, di depotenziare tutto quello che era, che fotografava la giornata della prima giornata di guerra civile, come giustamente scrive Mussolini, rispetto invece a un atto che vede, c'è ancora una volta un atteggiamento vittimistico da parte del Partito Socialista, e non di riscossa, di rivalsa, di risposta sullo stesso terreno. E questa ovviamente è una responsabilità pesante, perché appunto si ripeterà numerose volte nella storia di quegli anni, però è il primo passaggio, insomma, in quel momento lì qualcosa poteva anche cambiare il corso della storia, o almeno della storia di come si è andata affermando in quei mesi e in quelle giornate. Ma prima battuta d'arresto da un punto di vista appunto di casa, da un punto di vista di conflitto, avrebbe avuto il suo peso. Quindi gli stessi funerali di Teresa Galli, che la polizia annota socialista, saranno soltanto seguiti a cura dei socialisti, della sezione socialista della Provvisa. Sul giornale L'Avanti, il fatto che questa compagna era un appartenente al Partito Socialista non compare neppure. Addirittura si avvalora, ci sono giornali di costruzione allora che gli altri due ragazzi erano morti lì per caso, di passaggio. Non è possibile, perché due giovani operai come minimo erano in sciopero se si trovavano in quel pomeriggio in via Mercato. Come minimo erano in sciopero. Se poi uno va a vedere l'età, sono tutti coetanei dei feriti e dei morti. Poi appunto l'estrazione coetanea che è ulteriore conferma. Quindi c'è stato uno spostamento di attenzione da via Mercanti a via San Damiano, a redazione dell'Avanti. Perché quello deve essere il fatto che avrebbe connotato la giornata. E anche questa la dice lunga, perché da un lato ci sono tre morti, per quanto sia importante la redazione dell'Avanti, sono sempre oggetti, sono sempre cose. Sono sempre strutture che appunto verranno riacquistate con una grande sottoscrizione, verrà raccolto 1 milione in tutta Italia. Però lì ci sono tre vite proletarie rimaste sul sigillo.
Tra l'altro, proprio sugli slittamenti, mi viene in mente che qualche anno dopo la morte di Teresa Galli, a Trieste, a Gaia Benco, che era compagna comunista, stava organizzando un gruppo di antifasciste proprio la prima ora. Quindi questo dice anche qualcosa, secondo me, sui slittamenti storiografici, perché la vita stessa di Teresa Galli, ma come dire tante altre compagne di estrazione politica diversa, in quegli stessi anni stavano opponendosi al fascismo nascente. Quello che è buffo è che poi dal punto di vista storiografico invece vengono rilette le storie delle ribelli antifasciste in una maniera quantomeno diciamo ideologica, o come le rimozioni, no? La rimozione di Teresa Galli, la rimozione di Aurelia Benco e di altre compagne che appunto già nei primi anni del nascente fascismo si opponevano. E mi viene in mente ad esempio la ricostruzione di Marina Addis Saba, che è una brava storica e che tuttavia quando parla dell'opposizione delle donne al fascismo come dire, la riproduce come se fosse come dire, un'opposizione all'occupazione nazista italiana, quindi non a qualche cosa che si iscriveva all'interno di una tradizione antifascista precedente e in qualche modo autonoma rispetto a quelli che erano gli eventi in atto sul territorio. E appunto Marina Addis Saba descrive i momenti, no, di alcune delle partigiane degli anni successivi come donne che avevano imparato l'amor di patria all'interno del fascismo, quindi quasi come se fosse stato il fascismo a insegnare loro ad amare la patria che poi viene occupata, e quindi per questo motivo obbligate a ribellarsi. In realtà, insomma, in parte la storia di Teresa Galli lo descrive molto bene, in maniera tragica, in parte anche all'interno del casellario si trovano storie di donne che in realtà si erano queste ben prima, si erano anche organizzate, tra l'altro organizzate in maniera autonoma, perché, ripeto, la storia di Aurelia Benco secondo me è molto significativa, perché l'idea di costruire un gruppo di antifasciste solo donne è una cosa che comunque rimane un inedito, se vogliamo, nella storia di quegli anni. Probabilmente non è neanche un singolo episodio, forse ce ne sono altri da indagare e da scoprire, però la dice molto, diciamo, su questi strani slittamenti poi di come la storia viene raccontata successivamente, a volte contestualmente all'evento.
Posso dire ancora una mezza cosa che poi non ti dico la faccia più. La questione della rimozione in sede storiografica e politica della guerra civile, se ci si pensa bene, percorre l'intero Novecento italiano, perché in Italia ci sono state nel Novecento praticamente tre guerre civili: la prima con l'assalto fascista, la seconda nella Seconda Guerra Mondiale e la guerra civile di bassa intensità, anche per un periodo di distanza. E tutte e tre queste guerre civili sono state rimosse dal sistema di partiti e dai partiti del movimento operaio. E sarebbe interessante approfondire e vedere i motivi. Allora, nel caso della prima, cioè un motivo di parte socialista, e c'è un motivo di parte comunista togliattiana, perché riconoscere che nell'Italia del primo dopoguerra c'è stata una guerra civile avrebbe significato portare l'attenzione sui caratteri politici di questa prima guerra civile, molto diverse dai caratteri politici delle fasi successive, e quindi questo ovviamente contrastava con l'immagine dell'assalto fascista alla civiltà, ovviamente alle possibilità di sviluppo democratico che allora si erano già date nel primo dopoguerra. Idem nella seconda guerra civile, che insomma guai guerra civile o è secondo il risorgimento, non è che c'è molto da non c'è una grande possibilità di combinare le due cose, e se deve essere secondo il risorgimento e lotta contro l'oppressore nazista, non può essere guerra civile sociale dentro, no, comunque da. E la terza ancora di più, no? Se o è terrorismo o è guerra civile, se dici che è terrorismo non puoi riconoscere la realtà. È una questione grossa questa della guerra civile, perché attraversa tutto il Novecento e tutte le fasi in cui c'è stata condensazione della contraddizione politico-sociale in Italia, che con tutti i limiti eccetera, però insomma ha avuto questi tratti forti, e ancora adesso continua a essere un problema nella storiografia politica italiana questo disconoscimento, perché ma in buona parte perché, e questa è stata una caratteristica della vicenda storico-politica italiana, e queste faccende alla fine non sono ancora mai riuscite a entrare nell'ambito della storiografia, che non muore nessuno se c'è un'idea, ma hanno continuato lungamente a essere invece questioni di politica, di conti da regolare, di soggettività, di emozioni, eccetera, eccetera. Nonostante che, quindi, il Novecento in Italia non è solo un secolo lungo, ma un secolo che, insomma, gli incontri non finiscono mai, cioè, ed è una caratteristica che distingue il nostro paese da altri anche in Europa. Non c'è un equivalente della questione in Germania, no? Dove le fratture sono state molto più drastiche e il dilavamento della posizione politica proletaria è stato molto più drastico. Se si pensa che la vicenda della rivoluzione tedesca era completamente scomparsa dalla memoria storico-politica, e c'è voluto il 68 perché ritornasse fuori, ma è ritornato fuori parzialmente, non si capisce. Invece in Italia no. E ecco, anche questo è un qualche cosa che forse oggi è un po' difficile da capire, perché oggi fatichiamo a ricordare forse che in realtà erano passati pochi anni, forse perché i nostri anni sono stati più lunghi e più vuoti, quindi sono passati 40 anni dall'ultima volta che abbiamo fatto qualcosa, ed è un tempo lunghissimo. Allora in realtà tra le vicende del primo scontro con i fascisti e le vicende della resistenza sono passati 20 anni, così come sono passati 20 anni tra il 45 e le questioni del neofascismo. Quindi per cui c'è questa è oggi che il tempo, contrariamente all'ideologia della velocità eccetera, si è così dilungato che appunto facciamo tempo a morire prima di è una riflessione per me molto molto calzante, che merita di essere vista nella sua interezza, perché vale per quegli anni, ma poi di fatto si ripropone anche successivamente nella maniera che ho già, chiaramente poi quelle che ho detto sono delle approssimazioni, però se ci si ragiona e si vanno poi a vedere proprio le motivazioni storiografiche e politiche, una continuità che non vuol dire che sia sempre stata la stessa cosa, secondo me la si
ritrova. Aggiungo solo un commento rispetto a quello che dice, mi trova più che consenziente. Quello che veramente in qualche modo lascia quasi sorpresi, il fatto che io posso anche tra virgolette capire che parlare del periodo appunto anni 70, anni 80, terrorismo o non terrorismo, possa essere ancora bruciante, sia un problema per chi gestisce il potere d'Italia. A 100 anni di distanza, le ricostruzioni di quest'anno sui fatti del 15 aprile 1919 hanno dimostrato ancora una volta che quella pagina di storia dà ancora evidentemente noia, o che comunque non si vuole mettere in discussione quella che è stata una ricostruzione chiaramente viziata da una lettura politica. È plausibile che gli anni 70 facciano paura, siano un problema. Ma a 100 anni di distanza ancora, se non fosse stato per iniziativa dei compagni della Federazione Anarchica, dell'Unione Sindacale, Teresa Galli rimaneva una MM negli ultimi anni, 4-5 anni fa, a Milano, e soprattutto la ricostruzione di quella giornata. E quest'anno, nei vari momenti in cui anche a Milano si è riparlato di quei fatti, sì, hanno dovuto tirare fuori il nome di Teresa Galli e metterla su un pannello, perché ormai appunto per fortuna il lavoro di tanti compagni in qualche modo è servito, però non una riga di più per una ricostruzione minima anche sulla base dei documenti d'archivio che è possibile oggi fare. Quindi viva Teresa Galli!
Quindi anche per me questa è una forma di
di repressione, quindi un po' di mantenere tranquillo una certa popolazione, che a sua volta questa fascia che usufruisce del reddito di cittadinanza è ben consapevole, o uso una parola forte ma non è più molto forse reale o meno, asservilismo, sì, tanto mi danno la testa 500 euro, io vado a fare la spesa o meno. Invece non ci viene in mente di dire, beh, ma invece di prendermi sta tessera, magari io vorrei lavorare invece di 8 ore, 6, 5, comunque già una roba del genere. Bene, questa era un po' la premessa, una roba così. Quindi oggi, trasferendo tutte queste dinamiche di lotta del passato o meno, come potremmo attuarli ai tempi moderni? È una cosa che mi attanaglia, cioè perché oggi noi non proviamo ad avere, o che ne so, a immaginare un punto di arrivo, una, cazzo ne so, una pietra miliare dove migliorare le nostre condizioni, eccetera, eccetera. Cioè, perché è bello parlare della storia, tutta questa cosa qui, nel momento in cui ci insegna le lotte per il futuro. Altrimenti parliamo sempre di come siamo stati, di come abbiamo vissuto, eccetera, eccetera. Però intanto stiamo vivendo, ma molto, molto male. Cioè, chi è disoccupato, ma anche e soprattutto chi lavora ha delle condizioni. Quindi, che progettualità noi potremmo avere per migliorare questo sistema? Noi che conosciamo la storia, noi che tu stai scrivendo del passato, io cerco di tutta questa roba così.
Io, la risposta mia potrebbe essere individuale, ma si tratta di percorsi che sono collettivi, ognuno deve portare il suo mattoncino alla costruzione di un progetto, di una posizione più incalzante, più puntuale. Sulla prima parte del discorso, al di là di tutte le analisi, il fascismo è oggi, io lo vedo soprattutto in quello che non è mai mutato, ad esempio. Al di là delle valutazioni che si possono fare su certe scelte politiche, opzioni politiche, di fatto in Italia il codice penale è ancora il codice Rocco. E le ultime belle innovazioni del decreto di sicurezza Salvini sono peggiorative addirittura del decreto del codice fascista Rocco. Quindi, al di là poi delle analisi, si può dire se Salvini è razzista o è fascista al 50, al 30, al 20%, di fatto siamo di fronte a un apparato, a una struttura statale che non è mai uscita dal fascismo, dalla struttura statale data durante il regime. Quindi, e questa evidenza qua, che dovrebbe essere plateale anche per il più banale, più moderato democratico, com'è concepibile che in una democrazia ci sia ancora un regime giuridico che è quello ereditato dal regime fascista? Che senso ha parlare di 25 aprile, di liberazione, se abbiamo ancora le stesse pene, ad esempio anche su cose banali, sulle leggi della stampa? Le leggi della stampa sono peggiorative rispetto a quelle introdotte durante la guerra, durante il regime. Quindi la contraddizione dovrebbe essere palese, evidentemente non è palese, e io mi fermo qua di fronte a questa fotografia, e i percorsi, i progetti, gli obiettivi sono cose che si costruiscono giorno per giorno, chi sul posto di lavoro, chi dentro un sindacato non di regime, tra virgolette, o nelle piazze, nelle strade contro il razzismo anche semplicemente a base, è un puzzle. Secondo me non è che io ti posso dire come chiunque altro questa è la ricetta, questo è il piatto che bisogna mangiare, è un percorso, è un puzzle dentro cui appunto i soggetti collettivi e individuali sono chiamati a recitare la loro parte, e devono recitare la loro parte recitandola all'altezza della situazione, perché appunto quando sento appunto, non so, un certo antifascismo ufficiale, istituzionale che urla al ritorno del fascismo, al ritorno della dittatura, e poi mi fa una petizione per lo scioglimento delle organizzazioni non fasciste, come sta facendo l'ANPI, da inviare al ministro dell'interno, che fino a ieri era Salvini. Ma qui c'è un cortocircuito del buonsenso. Se siamo dentro il fascismo, non fai la petizione rivolta al ministro fascista. Qui c'è un cortocircuito del buonsenso, non il cortocircuito della politica. Anche perché, insomma, se sei ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, beh, i partigiani e la resistenza non l'hanno fatto propriamente con le petizioni. E qui ogni 25 aprile queste cose, quantomeno, visto che ci tengono alla data, andrebbero ribadite, anche quotidianamente, insomma. Ci sono decine e decine di compagni in galera, colpevoli, tra virgolette, non so, di azioni contro il razzismo, azioni antifasciste, azioni contro il governo che loro dicono essere fascista, e poi non c'è un briciolo di solidarietà che si muove nei confronti di questi compagni. E quindi sicuramente la strada non è, come non lo è mai stata, non è facile, però forse appunto a volte in passato abbiamo pensato di avere già il pacchetto delle risposte già pronto, e questo pacchetto secondo me è bene, quasi bene non averlo, ma costruirlo ogni giorno sulle questioni che si presentano nei posti di lavoro, nelle quartiere, all'interno dei rapporti sociali, all'interno delle nostre vite, all'interno dei tempi di vita che siamo costretti a sopportare. E si tratta di tante piccole lotte, di tante piccole liberazioni che dentro un percorso collettivo poi possono anche determinare grandi cose. Però ci deve essere già un impegno quotidiano da parte nostra.
Chi vuole il libro è qui.